Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Fontana, direttore del quotidiano online Paese Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
7:15 minuti e 50 secondi. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina da Enrico Fontana. Prima di iniziare la lettura dei giornali e di darvi di nuovo conto di che cosa emerge nelle prime pagine di oggi, vi ricordo che gli SMS che inviate verranno poi pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Partiamo da una notizia che è già stata data da Radio 3 Mondo, ci torniamo. Questa notizia drammatica che arriva di nuovo da Gaza, è un'ultima ora, colpita una scuola dell'ONU, 20 morti. Secondo fonti palestinesi sarebbe stato sparato un colpo di carro armato che ha colpito di nuovo una scuola con oltre 20 vittime. Un responsabile appunto dell'UNRWA, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi, ha confermato la morte di almeno 15 persone. Ma prima di passare alla lettura della prima pagina della Stampa, per essere aiutati a leggere i fatti di maggior rilievo, vorrei tornare su questa vicenda che abbiamo accennato ieri in una trasmissione con una telefonata di una nostra ascoltatrice, Maria Elena Klugsmann, di 62 anni, un'ex maestra, la ricorderete. Perché? Perché la ritroviamo anche su Repubblica oggi ed è importante, nella stessa pagina in cui Repubblica intervista lo scrittore premio Nobel Elie Wiesel, sopravvissuto ad Auschwitz, che fa un forte appello per la pace, ci arriveremo tra un attimo. Io ebrea in piazza per Gaza con la stella di David, e la pacifista italiana, lo ricorda appunto Anna Lombardi intervistandola, sono pacifista, voglio scendere in piazza per protestare contro questa guerra orribile. Sono anche ebrea e non voglio nasconderlo, ma oggi è possibile manifestare con la bandiera della pace, i simboli dei due popoli, la kefia palestinese e la stella di David. È Maria Elena Klugman, 62 anni, un'ex maestra elementare, che appunto ieri qui in diretta a Prima Pagina ha posto questa domanda difficile anche, no? Si può criticare Israele senza essere antisemiti? Cosa l'ha spinta? Gli chiede la giornalista di Repubblica. Ascoltavo le notizie, il rifiuto della tregua, le bombe israeliane sui bambini, mi sono sentita rivoltare. Ho chiamato la radio per dire che vorrei partecipare a una manifestazione che si terrà sabato nella mia città Pordenone in sostegno della gente di Gaza. So che vorrei farlo non solo come cittadina italiana ma come ebrea, senza nascondere la mia identità. Maria Elena Klugman, sono convinta che dobbiamo manifestare insieme, uscire dalla bolla di cui ha parlato David Grossman Repubblica, dove ciascuno pensa di avere la verità. Sento l'angoscia di questa situazione e il dovere come ebrea di non nascondermi. Lo abbiamo fatto fin troppo, se ne è parlato a lungo anche sempre ieri, a tutta la città ne parla. Chissà che questo seme partito da questa telefonata a Prima Pagina non produca anche qualcosa di buono nell'attenzione da parte dei cittadini, nel clima che si deve costruire intorno alla pace. Accennavo all'intervista fatta sempre da Repubblica a Elie Wiesel. Netanyahu faccia come Rabin, si deve trattare per i due stati. L'antisemitismo è sempre legato a tutto ciò che odio e male. In Medio Oriente Israele è minacciato dal terrorismo, ma conosco gli israeliani, vogliono la pace, non solo la sicurezza. Lo sapeva e voleva il grande Yitzhak Rabin, credo, spero lo sappia anche Benjamin Netanyahu. Occorre, Rabin lo fece, sempre Elie Wiesel che parla intervistato da Repubblica, cercare interlocutori moderati tra i palestinesi, andare in nome dei due popoli, anche se non so come, all'inevitabile soluzione dei due stati. E poi sul qual è il confine, si chiede Elie Wiesel, tra critica e odio. Alcuni grandi europei in passato hanno detto che in ore tragiche è essenziale saper parlare in modo critico insieme favorevole a Israele. Criticare Israele è una cosa, a volte è una necessità, odiarla è ben altro, non è un'opzione. E poi ancora, rispondendo appunto alle domande sulla possibilità di una soluzione negoziata, conosco bene Israele, da quando fu fondato ci vado almeno una volta all'anno e posso dirlo con la mia esperienza, posso dire con la mia esperienza una cosa precisa: gli israeliani, il popolo israeliano vuole la pace, non ho dubbi, non mento. Sarà una guerra lunga ancora? Spero di no, spero che israeliani e palestinesi capiscano che la guerra non è una soluzione e la violenza non è una risposta e si decidano a sedersi al tavolo della trattativa. Chi è intelligente capisce che non c'è alternativa in nome del destino dei due popoli. Più avanti con altri giornali torneremo su questa necessità di un movimento per la pace autentico e diffuso, con commenti anche diversi, ma avevo accennato alla Stampa, che abbiamo scelto come quotidiano per viaggiare nelle notizie che trovate sui quotidiani di oggi in maggiore rilievo. Già accennato a Gaza, che è in apertura pioggia di bombe, oltre 100 civili morti nel giorno più nero, ma avete ascoltato quest'ultima ora con una nuova strage in una scuola dell'ONU. Colpita anche la centrale elettrica, la striscia è al buio, escalation di attacchi israeliani, si lavora per una nuova tregua, quindi c'è questo spiraglio. Il titolo più importante però ed è la notizia di gran lunga, di maggior risalto oggi, è legato alle questioni politiche sulle riforme e quello che sta accadendo al Senato. La Stampa titola così: Renzi, braccio di ferro sul Senato, il Premier, c'è qualcuno che tiene la poltrona, il fedelissimo Lotti attacca Vendola, stop alle alleanze a livello locale, sfuma il compromesso con SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, Grasso, il Presidente del Senato, nel frattempo taglia 1.400 emendamenti, fallisce la trattativa sulle riforme, ricorda la Stampa in prima pagina, la mediazione proposta dai dissidenti PD per fermare l'ostruzionismo al Senato si infrange sul no di Sinistra Ecologia e Libertà. Il Presidente del Consiglio Renzi caustico, c'è qualcuno che tiene alla poltrona, e poi l'attacco di Lotti a Vendola, appunto questo stop alle alleanze locali. La ricostruzione è affidata a Fabio Martini, è la porta chiusa del governo. Nell'aula di Palazzo Madama già da qualche ora sta impazzando la fiera delle urla, dei sofismi e degli opposti ostruzionismi, e davanti a quello spettacolo Giulio Tremonti sussurra una battuta a un senatore vicino: la troica è già arrivata a Vipiteno. Battuta non destinata alla pubblicazione, ma che restituisce con humor sulfureo la deriva di una giornata parlamentare a suo modo memorabile. Per ore e ore, nell'aula, foderata di mogano e velluto rosso, i senatori di opposizione, scrive Fabio Martini sulla Stampa, hanno dispiegato tutte le astuzie per rallentare le votazioni, e da parte sua il governo ha accettato e in qualche modo cercato il muro contro muro per effetto di una decisione del Presidente del Consiglio. A SEL, che si era disposta a trattare, questa è la ricostruzione di Martini, alla fine Renzi ha chiuso le porte. Il Presidente del Consiglio è stato chiaro con i suoi: con SEL non si tratta, non ci si siede a un tavolo con nessuno di loro, se vogliono qualche concessione prima ritirino i loro 6.000 emendamenti. Questo è il clima che poi ancora più avanti Fabio Martini arricchisce di pennellate sul dibattito parlamentare. Ad esempio questa è una citazione di Pier Ferdinando Casini, che interviene al Senato in un insolito silenzio, in uno dei pochi momenti di silenzio di ieri, ha adombrato il pericolo che corre anche il governo e non solo i suoi oppositori, facciamo tutti una pessima figura. Renzi aveva annusato questa giornata difficile, secondo Martini, aveva schierato però in Parlamento ministri e sottosegretari per dare l'idea di una compattezza, e poi di nuovo questo avvertimento a SEL. Vedete che questa vicenda è destinata ad avere ulteriori commenti e interviste, ci arriveremo tra un po' su altri giornali. Non posso dire che usiamo parole ricevibili, e non possono dire che usiamo parole ricevibili, questo è Luca Lotti che parla, e poi governiamo insieme in tutte le regioni, come dire, attenti che vi scarichiamo dalle alleanze locali. Restiamo su una notizia che ha a che fare comunque con la politica e con l'informazione in Italia, la accenniamo subito, è sulla prima pagina dell'Unità e non solo, ne abbiamo accennato anche nei giorni scorsi. Il quotidiano della sinistra chiude, il primo agosto chiude l'Unità, è anche colpa del Partito Democratico. Nella pagina interna l'articolo di Jacopo Iacoboni, racconto di questa giornata drammatica di ieri, soprattutto per i giornalisti dell'Unità e non solo. L'Unità chiude e accusa il PD, fa killeraggio, i renziani provano a rassicurare, riapriremo, che cosa è accaduto, la soluzione per salvare la storica testata sembrava un passo, scrive Roberto Giovannini sulla Stampa, con la proposta presentata da Matteo Fago per l'affitto per 6 mesi della testata per poi rilevarla e salvare i posti di lavoro, ma nell'assemblea di ieri della attuale società editrice in liquidazione, la NIE, gli azionisti l'hanno bocciata come inadeguata. Le conseguenze drammatiche, l'Unità ora vedremo esce con 18 pagine bianche, quindi una situazione davvero difficile, ma ci sono anche parole che in qualche modo puntano a rassicurare, una in particolare attribuita a una frase attribuita allo stesso Giovannini direttamente a Matteo Renzi: l'Unità non chiuderà, non ho detto di puntare sul brand unità per chiudere una storia che parte della memoria, dell'identità e del futuro della sinistra italiana. E ancora il tesoriere del PD, Francesco Bonifazi, in un'autoaccusa: il PD non è responsabile di questa drammatica situazione, la responsabilità è di chi ha gestito finora, in primis del socio di maggioranza assoluta. L'unità accennavamo in edicola, ed in edicola con una prima pagina che ha un solo titolo ovviamente in tutta evidenza: hanno ucciso l'unità, dovrà essere un giornale di sinistra, lo propongo come titolo l'unità, puro e semplice, che sarà un significato per gli operai e avrà un significato generale, più generale. Questa è la citazione di Antonio Gramsci alla fondazione dell'unità ormai poco più di 90 anni fa. E poi la vignetta di Bobbo, Sergio Staino: speravo fossero emendamenti, invece era proprio l'unità. E poi le pagine interne, rapidamente, la nota del comitato di redazione: a fine della corsa, dopo 3 mesi di lotta ci sono riusciti, hanno ucciso l'unità. Nonostante tutto però i dipendenti non si sentono soli, anzi la grande solidarietà raccolta e l'impegno ad agire in tutte le sedi per difendere i diritti. Accennavamo alla solidarietà, di cui dà conto appunto il giornale, la redazione, in queste 2 pagine prima di quelle bianche: dal PD alla CGIL, dalla FNSI, la Federazione della Stampa e Elettori, sconcerto e rabbia per la chiusura, poi la solidarietà di vari esponenti del Partito Democratico, D'Alema, Bersani, Camusso, anche di Vendola, e poi di nuovo la dichiarazione del tesoriere del PD Bonifazi: impegnati al 100%, non è tempo di polemiche ma di mettere in campo tutte le energie necessarie. Speriamo bene, facciamo davvero tanti auguri ai colleghi giornalisti dell'Unità perché la soluzione arrivi prima possibile. Restiamo appunto sulla prima pagina della Stampa per entrare anche dentro altre notizie che non riguardano soltanto la politica. In particolare volevo segnalarvi questo titolo che troviamo sulla prima pagina dell'Unità, della Stampa, che ha a che fare con l'Alitalia a rischio fallimento: Etihad, più soldi o salta tutto. Anche qui si lanciano ultimatum, ci sarebbero 48 ore di tempo, arriva alle 17.35, racconta Barbera sulla prima pagina della Stampa, l'ultimatum di Etihad dall'Italia: più soldi per la messa in sicurezza entro il 31 o ce ne andiamo. Gli emiri chiedono agli attuali soci fondi per sistemare i conti della vecchia compagnia. Cresce anche la preoccupazione per le sorti di Alitalia, ma da questa prima pagina della Stampa vogliamo prendere spunto per trattare e affrontare 2 notizie che riguardano quello che può accadere, quello che è destinato a cambiare nel nostro paese. La prima, data con evidenza, riguarda la fecondazione eterologa, le linee guida del ministro della Sanità Lorenzin: lo Stato pagherà la fecondazione eterologa, 1 miliardo all'anno a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Questa è l'anticipazione che troviamo sulla prima pagina della Stampa. Sarà un decreto snello, quello sulla fecondazione eterologa, che il ministro della Salute Beatrice Lorenzin presenterà in Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva, per poter partire già da settembre. C'è una prima certezza: l'eterologa rientrerà nei livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA, e sarà a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle pagine interne c'è qualche notizia in più. Il titolo appunto: figli nati dall'eterologa e tracciabilità del DNA deciderà il Parlamento. È questa vicenda della conoscenza del padre biologico di cui ancora si discute, e appunto il ministro dice ne discuterà il Parlamento. L'accesso ai dati clinici del donatore è possibile per problemi di salute del neonato. Dalla Stampa anche alcune cifre sulla fecondazione eterologa possibile nel nostro paese, dopo la bocciatura per anticostituzionalità di una parte della cosiddetta ben conosciuta legge 40. Quindi sono 3.600 le coppie che hanno già richiesto la fecondazione eterologa, appunto dopo la sentenza della Consulta. La stima però è quella di circa 10.000 coppie sterili potenzialmente interessate. Nel frattempo, quando ancora c'era il divieto in Italia, sono circa poco più di 1.900 le coppie italiane, di cittadini italiani, che sono dovuti andare all'estero per fare fecondazione eterologa. E poi altri 2 numeri: 72.000 le coppie trattate nel 2012 con tecniche di procreazione assistita, e ci sono 11.974 bambini nati in Italia nel 2012 proprio grazie a queste tecniche di procreazione medicalmente assistita. Che cosa dovrebbe prevedere questo decreto, sempre nell'anticipazione della Stampa? accanto a questa vicenda discussa della conoscenza del padre biologico, il limite alle donazioni, un massimo di un limite di 10 in Italia, con deroghe per famiglie con figli già nati da eterologa che ne chiedono un altro, la gratuità e i rimborsi per i donatori, la donazione dei gameti deve essere volontaria e gratuita, un'età di donatori e donatrici, e qui è previsto che potranno donare uomini di età compresa fra i 18 e i 40 anni e donne tra i 20 e i 35, un registro nazionale di donatori e test, e poi la possibilità di eterologa, la cosiddetta doppia eterologa, cioè di componenti di coppia entrambi sterili che richiedano gameti dai donatori. Questa è la traccia di un provvedimento che dovrebbe andare, ripeto, in Consiglio dei Ministri già la prossima settimana. Sempre a proposito di Italia che cambia e che potrebbe cambiare, la Stampa dà conto in prima pagina di una intervista con appunto il ministro della pubblica amministrazione Marianna Madia, che spiega il senso della riforma del decreto legge che sta per essere votata alla Camera e che riforma appunto la pubblica amministrazione. Il titolo è questo: Madia, c'è chi ruba il posto ai giovani. C'è stata una vera rivolta sul pensionamento obbligatorio, ma abbiamo tenuto duro. Di che cosa si tratta? Risponde il ministro alla domanda sulle riforme. È difficile fare le riforme, la verità è che ogni volta che si toccano certi interessi sembra che venga giù il mondo, ma abbiamo tenuto serenamente. Il bilancio per il ministro Madia, ministro della pubblica amministrazione, comunque è molto positivo. Temevo che in Parlamento si potessero manifestare forze che si facevano portatrici delle tante resistenze, dei tanti interessi particolari che sono stati toccati, invece in commissione c'è stato un dibattito molto onesto che ha consentito di migliorare il testo, a mantenere l'impianto senza snaturarlo. Andiamo appunto ad alcune questioni dell'impianto: intanto i distacchi sindacali che vengono dimezzati, con una deroga per le madri con figli che hanno meno di 3 anni, che riguarda invece in questo caso la mobilità obbligatoria nel pubblico impiego, rimane anche questa. Il pensionamento, nessuna deroga, nessun pensionamento generalizzato a 62 anni, ma c'è una misura che esiste già nel privato, ricorda il ministro Madia: raggiunti i 42 anni e 6 mesi prescritti dalla legge Fornero di anzianità contributiva, l'amministrazione può unilateralmente dire ai lavoratori di andare in pensione d'ufficio. E chi si opponeva a questa riforma, questo è l'approccio del ministro Madia, ecco, voleva rubare il posto ai giovani. Sempre sulla prima pagina della Stampa, un'altra notizia per raccontare questo paese che cambia anche con tante contraddizioni, e viene dal Piemonte, ma è destinata, scrive la Stampa, penso giustamente, a diventare un caso nazionale. Che cosa accade? Quel diritto di veto delle scuole private, l'articolo è di Michele Brambilla. L'ultima grana è scoppiata a Novara, ma situazioni simili in tutto il Piemonte. L'anno scorso la giunta piemontese, retta dal leghista Cota, ha approvato una legge regionale sulle scuole materne che sembra capovolgere il principio di libertà di scelta. In pratica, racconta Michele Brambilla sulla Stampa, la legge dice che dove esiste una scuola materna paritaria non può aprire una scuola materna pubblica, a meno che la prima non dia il permesso. Insomma, le paritarie hanno una sorta di diritto di veto sull'apertura di una concorrente pubblica nel proprio territorio. A Novara, caso specifico, il Comune ha chiesto di aprire 2 nuove sezioni per le materne statali all'interno di una scuola al Don Ponsetto, in un quartiere Sant'Agabio, dove però ci sono altre scuole materne, tra cui la Regina Pacis di Via Giannone, un istituto paritario. E in base a questa legge regionale, la Regina Pacis, attraverso la Federazione delle Scuole Materne Cattoliche, ha espresso parere contrario, che è vincolante. Nulla di ideologico, come spiega appunto uno dei volontari, al volontario, anzi Alberto Bertola, che si occupa proprio dell'amministrazione della Regina Pacis: non abbiamo nulla in contrario, ma all'apertura di una nuova sezione statale, 2 però sono troppe, ci troveremo con meno bambini e dovremmo licenziare il nostro personale. Tutto a posto, mica tanto, scrive la Stampa, perché c'è un dato sostanziale: la Regina Pacis si paga una retta di 100 euro al mese più 4,60 di mensa quotidiana. È vero che le suore spesso aiutano i genitori meno abbienti, ma la retta c'è. Nelle materne statali e comunali, ricorda invece il giornalista della Stampa, si paga solo il pasto. E a Sant'Agabio, dice l'assessore comunale all'istruzione Margherita Patti di Novara, Sant'Agabio è un quartiere popolare e non tutti possono permettersi di pagare la retta. diretta, va ancora peggio in un altro comune, a Bibbiana, ma casi del genere vengono segnalati in altri comuni, Villanova Canavese, anche a Torino, a Venaria, a San Damiano d'Asti. La risposta di uno dei padri di questa riforma, all'allora assessore Giampiero Leo: il diritto di veto è reciproco, la norma non impedisce solo la presenza di asili statali nel caso in cui siano presenti sul territorio altri parificati, ma anche il contrario, quindi ci sarebbe questa equivalenza. Tuttavia, commenta il giornalista della Stampa, la norma pare violare due diritti evidenti. Il primo appunto è legato alla retta, non si può imporre a tutti di pagarla. Il secondo è la libertà di scelta, sempre invocato dai difensori della scuola non statale, che in questo caso si applicherebbe al contrario. Chiude l'articolo l'assessore di Omara Margherita Patti: a mio parere è una legge che rasenta l'incostituzionalità. È vero che le paritarie sono un'offerta indispensabile, perché comuni e Stato non potrebbero garantire così tanti posti alle materne, però è anche vero che non possono essere un'offerta vincolante, insomma non possono diventare un veto. Vedrete che se ne discuterà. L'ultima notizia che vogliamo commentare dalla prima pagina della Stampa invece ha a che fare con sta sorta di delirio diffuso legato alla necessità di far vedere, di mostrare in diretta tutto quello che può capitare nella vita, e la follia dei due bambini sul Monte Bianco. Questo è il titolo scelto dalla Stampa per questa vicenda di cronaca. Che cosa accade? Un americano porta i figli in quota e filma la loro caduta. Il sindaco lo denuncia, un'idiozia. Siamo sul Monte Bianco, c'è una scalata sul lato francese del Monte Bianco. Il sindaco che poi denuncerà tutto è quello di Saint-Gervais-les-Bains. E che cosa accade? E accade che questo genitore scalatore con i due figli li porta in cima al Monte Bianco, lungo un canale una slavina gli ghermisce i figli senza feriti e lui li filma. Ne frena la caduta e poi si presenta con questa avventura, bimbi al seguito, ad una televisione importante, l'ABC, la fama è assicurata. Ma anche la denuncia da parte della polizia francese per mise en danger de la vie des autres, cioè per la messa in pericolo della vita degli altri, che in questo caso sono i figli. Il sindaco che sbotta, e sbotta a nostro avviso bene: bisogna dire stop, l'ho fatto con la mia autorità, denunciando un padre che insegue un record per sé, non certo per suo figlio. Non solo, è evidente che ha messo in pericolo i suoi bambini. Perché cosa? E si fa pubblicità in TV per la sua decisione folle e pericolosa, la presenta come un'avventura, invece di penalizzare, condannare un gesto che è da annoverare fra i più idioti. Come si fa a non condividere? Prima pagina del Corriere della Sera, ovviamente il titolo d'apertura è dedicato allo scontro al Senato, è causa al Senato sulle riforme, salta la mediazione tra urla e scontri, Renzi no ai ricatti. Qui in prima anche Grillo che minaccia l'Aventino, che ieri questa appunto minaccia di lasciare i palazzi del potere. C'è un approfondimento, lo accenniamo al volo, di Massimo Franco in prima pagina, chiusi nella gabbia del Nazareno. Di questo Nazareno abbiamo parlato in diverse occasioni, commentando anche gli sms dei nostri ascoltatori. Bisogna chiedersi perché sia fallita la mediazione tentata con la sua lettera ai senatori della maggioranza da Matteo Renzi. Forse una delle ragioni è che non appariva abbastanza credibile e dunque si è sbriciolata nell'impatto con Palazzo Madama, e si sarebbe sbriciolata appunto perché l'accordo tra Renzi e Berlusconi li chiude in questa gabbia del Nazareno. Il Corriere della Sera racconta anche di un certo sollievo del Premier nella retroscena di Maria Teresa Meli, già cancellati 1400 emendamenti, insomma il clima non è certo dei migliori in ogni caso. Ma il Corriere della Sera sceglie come editoriale apertura un altro aspetto legato alle riforme possibili, attese, ai cambiamenti sperabili nel nostro paese. Nell'editoriale di Francesco Giavazzi, il titolo è Il mistero Cottarelli, il governo e l'uomo dei tagli. Parte questo editoriale in realtà da un altro protagonista di decisioni recenti del governo Renzi, il magistrato Raffaele Cantone, classe 1963, dall'aprile scorso presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è una delle buone notizie dell'Italia di Matteo Renzi. Napoletano, esprime il meglio di quella travagliata città. Nel nuovo ruolo esordito con la richiesta al prefetto di Milano, che l'ha accolta, di commissariare l'impresa Maltauro finita nelle indagini dell'Expo. Non era mai accaduto. da qualche giorno si occupa delle aziende venete, ricorda Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera, indagate per gli appalti del MOSE. La qualità dell'uomo e la sua determinazione, dimostrata quando la direzione distrettuale antimafia condusse le indagini contro i casalesi, non sono l'unico motivo del suo successo, che dipende anche dalle norme che regolano la sua attività di contrasto alla corruzione. Di fronte alla rapidità con cui si è mosso Cantone, ci si chiede, scrive Giavazzi, a che punto sia il lavoro dell'alto commissario Carlo Cottarelli, incaricato di individuare aree in cui ridurre la spesa pubblica, sprechi che spesso vanno a braccetto con la corruzione. Si pensi ad esempio alla sanità e a ciò che spesso si cela dietro le ampie differenze nei prezzi pagati dai diversi ospedali per i medesimi strumenti. Da mesi non se ne sa più nulla. Ancora Giavazzi, burocrazia e sindacati stanno facendo una lotta nascosta alla riorganizzazione della pubblica amministrazione. Abbiamo appena letto l'intervista al ministro Madia, stanno cercando di smontare la riforma, ma questo non basta. Sui tagli alla spesa in molti casi il governo potrebbe procedere senza il consenso del Parlamento, eppure ancora nulla. E qui l'appello diretto di Giavazzi sulla prima pagina del Corriere della Sera appunto al dottor Cottarelli: le chiediamo un po' di coraggio, il suo non è un lavoro di un burocrate, le è stato chiesto di rientrare da Washington per fare proposte anche controverse, il Presidente del Consiglio si arrabbierà. Niente di male. Se non ha fiducia in lei, meglio saperlo oggi che perdere altro tempo. E se possiamo dare un consiglio, conclude Giavazzi sul Corriere della Sera, al Premier Renzi, accorpi l'ufficio di Cottarelli all'autorità presieduta da Cantone. Vedrà che le proposte di tagli alla spesa cominceranno a fioccare. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, invece, affrontiamo una notizia che interessa non solo chi magari si accinge ad andare in vacanza oppure lo è già, ma anche i danni, le conseguenze del maltempo in Italia, colpito il nord, Varese sott'acqua, danni anche in centro Italia, l'estate che non c'è, il meteo cambia regole. Danni e disagi, ricorda Alessio Ribaudo sul Corriere della Sera, per il maltempo nell'Italia centro-settentrionale. Il clima ha colto di sorpresa molti meteorologi che nei giorni scorsi hanno sbagliato alcune previsioni relative soprattutto a località turistiche. Che cosa sta accadendo? I siti più noti di meteo nella rete stanno cambiando le regole per garantire maggiore affidabilità. Nelle pagine interne innanzitutto si dà conto dei danni consistenti, per fortuna senza vittime: lo straripamento del lago di Varese, l'olone del Semose a Milano, a Perugia il crollo di un tetto di un teatro. Ma andiamo invece al succo di questa notizia: stanno cambiando appunto le previsioni meteo. A Riccione, racconta Alessio Ribaudo sul Corriere della Sera, l'amministrazione comunale per ovviare al problema ha deciso di affidare al centro Epson Meteo una pagina pubblica su Facebook in cui inserisce le previsioni incentrate solo sulla nota metaturistica, solo su Riccione. Un problema delle previsioni classiche, come spiega Andrea Giuliacci, il meteorologo del centro, è che devono tenere conto di tutta l'Italia in poche righe e quindi non possono soffermarsi in città strategiche per il turismo. Noi stiamo sperimentando questa formula che approfondisce solo Riccione. C'è un tema di affidabilità. Ancora un servizio gratuito dedicato al turismo su un altro sito, 3bmeteo.com, dove dichiariamo la percentuale, spiega Stefania Cattaneo, di affidabilità di ogni previsione. Garantiamo anche una previsione disegnata a mano che indica quando e per quante ore il sole sarà presente nelle località turistiche. Stessa cosa il meteo.it, uno dei siti leader in Italia, e qui è Antonio Sanò, il direttore del sito, che parla. Garantiamo non solo il numero di ore di sole nell'arco della giornata, ma anche l'intensità dei raggi ultravioletti. Insomma, si affinano le previsioni meteorologiche. Soddisfatti gli albergatori dell'Emilia Romagna, che avevano sollevato il problema. Mi pare che questi cambiamenti, dice Alessandro Giorgetti, la cui dichiarazione è stata raccolta appunto da Ribaudo sul Corriere della Sera, questi cambiamenti vadano nella giusta direzione. Ora dobbiamo sederci, questa è proprio una notizia inaspettabile, al tavolo della mediazione con i meteorologi. Quindi nascerà un tavolo di mediazione. Limitiamo le previsioni alle 48 ore, conclude Giorgetti, basta con queste previsioni settimanali, perché oltre si tratta di tendenze, e poi creiamo una simbologia unica per tutti a tutela di turisti e imprenditori. Il tavolo di mediazione tra meteorologi e albergatori ci mancava. Abbiamo accennato a Repubblica all'inizio di questa rassegna stampa per dare conto appunto dell'appello lanciato dalla nostra ascoltatrice per questa manifestazione a Pordenone, che noi ci auguriamo sia una manifestazione di segno nuovo per la pace in Italia. Torniamo sulla prima pagina di Repubblica, ovviamente anche qui grande spazio alla questione delle riforme istituzionali, fallisce la trattativa, scontro al Senato, si segnala su Repubblica preferenze, Renzi apre. Quindi ci sarebbe un'apertura sulle preferenze. Ma c'è l'intervista proprio al leader di Sinistra Ecologia e Libertà, Nichi Vendola, da parte di Giovanna Casadio. L'attacco Renzi non irrida la minoranza, il ministro Boschi impari a non rispondere a monosillabi. Noi poniamo domande, non ritireremo gli emendamenti, restano a testimonianza della libertà che nessuno può coartare. Come, cosa può succedere? Chiede Giovanna Casadio a Nichi Vendola perché lo scontro finisca, che il governo si tolga l'emmetto, che esca fuori da questa sua allucinazione zoologica per cui vede svolazzare uccelli di sventura laddove ci sono idee diverse. E poi saltano le alleanze col PD a livello locale? Questa è un'altra domanda. La risposta di Vendola: noi non siamo ricattatori, lo ripeto come un disco incantato, ma soprattutto non siamo ricattabili. Governiamo bene in città e regioni, il nostro partito è impegnato nella costruzione di coalizioni vincenti nelle regioni in cui si va al voto, perché tra breve si voterà in diverse regioni, già a novembre in Emilia Romagna e poi più avanti anche in Calabria, e poi il prossimo anno le elezioni regionali ovunque, quindi è un tema di una certa rilevanza. Se è una minaccia, dice Vendola, è irricevibile, se è un'argomentazione è incomprensibile. Torna questa vicenda del patto del Nazareno. Pensa che Renzi vi ignori per via del patto stretto con Berlusconi? Sarebbe carino capire cosa c'è scritto in quel contratto tra Renzi e Berlusconi. E nei giorni scorsi abbiamo commentato una dichiarazione raccolta dal Messaggero di Giovanni Toti, in cui sembrerebbe essere un foglio di carta neppure firmato, con degli appunti di lavoro. Grande spazio sulla prima pagina di Repubblica la vicenda di Alitalia, con l'ultimatum che abbiamo già accennato, Etihad, ultimatum all'Alitalia, 48 ore per chiudere. Nelle pagine interne qualche dettaglio in più, una pagina di economia. Che cosa chiede James Hogan, che è il numero uno della compagnia di Abu Dhabi? Garanzie su conti e poste, altrimenti non firmiamo. Una mail mandata all'amministratore delegato del Torchio con i punti da risolvere, perché nel frattempo la redditività è peggiorata, nuove richieste complicano il negoziato. Secondo la ricostruzione fatta da Ettore Livini di Repubblica, non ci sarebbero più le questioni legate al via libera dei sindacati, che a parte un po' di fibrillazioni sarebbe ormai incassato, ma questioni forse un po' più serie che riguardano proprio i conti e la disponibilità a finanziarli. Ultimo commento dalla prima pagina di Repubblica, un intervento editoriale di Salvatore Settis che riguarda la vicenda dei musei. Ecco, apre una questione sul... può sembrare paradossale, ma poi tanto paradossale non è: se troppo successo fa il male al museo. Il turismo di massa assedia Louvre, Uffizi, British, e i capolavori rischiano. Sterminate folle premono sui musei delle città d'arte, miliardi di cinesi, indiani, giapponesi, russi, scrive Settis, che pagano dietro l'angolo, disegnano nuove frontiere, non della cultura, ma della cupidigia di nuovi introiti. Il turismo mordi e fuggi, genera l'arte, usa e getta. Il 75% dei turisti che vanno a Venezia si fermano meno di un giorno, lasciandovi chili di detriti. Le immagini sul cellulare, ancora Settis, acquistano un grado di verità, un'intensità di esperienza che non si accontentano di essere equivalenti al contatto con la cosa vera, consentono anche manipolazioni. E poi un dato: l'oggetto d'arte diventa il mero innesco di un processo sensoriale che si svolge altrove. Davanti alla Gioconda il 20% dell'esperienza, diciamo, è quella del quadro, nell'affollatissima sala del Louvre l'80% ha luogo nello smartphone, nell'iPad, in un labirinto di modalità interattive che consentono inedite forme di appropriazione, quasi a dire che i musei non servono più. Se arrestare la valanga di selfie pare difficile, sarà possibile, prosegue Settis, diffondere una cultura della lentezza che nell'osservazione dell'opera d'arte veda un'occasione di riflessione e di crescita civile? È immaginabile mettere in rete i tour operator e indirizzare i flussi turistici non solo su poche destinazioni iconiche, ma sulla trama minuta dei monumenti, delle città, dei musei a queste domande, nessuno si aspetta risposte più dirimenti dall'Italia, che è pure il paese con la più nobile tradizione museografica, con le più antiche norme di tutela prescritte dalla corruzione all'articolo 9, sempre celebrato e mai pienamente attuato. Arrivano queste risposte, secondo Settis no, al contrario, il Ministero dei Beni Culturali ha innescato una riforma che non è certo alimentata, secondo Settis, dalla voglia di investire sulla cultura, di assumere nuovo personale, di mettere l'Italia in prima fila in un discorso, quello sul rapporto fra arte e cittadinanza, che sarà fra i più importanti del nostro secolo, ma da una pretestuosa spending review, ulteriori tagli e poi dall'insistenza sul turismo come ragione ultima delle cure dovute al nostro patrimonio culturale. Un errore, perché quel patrimonio, secondo Settis, non è dei turisti ma dei cittadini, è nostro a titolo di sovranità, questo dice la Costituzione, e consustanziale al diritto di cittadinanza, serbatoio di energie morali per costruire il futuro. L'Italia su questo fronte, conclude Settis, un diritto di primogenitura, ma appare decisa a rinunciarvi. Restiamo un attimo su una notizia che riguarda comunque il mondo della cultura e dell'arte, data in prima pagina anche da altri giornali, l'addio a Giorgio Gaslini, musicista totale, scrive Gino Castaldo su Repubblica, che sposò jazz e classica, pianista e compositore milanese, appunto, che ci ha lasciato, aveva 84 anni. Una carriera incessante, mutevole, prolifica, monumentale, ma soprattutto vissuta, e questa a renderla unica, costantemente in bilico tra due mondi che di solito vivono ben separati, ricorda Castaldo, quello del jazz e quello della musica classica. Giorgio Gaslini, scomparso a 84 anni all'ospedale di Borgo Valtaro in provincia di Parma, dove era stato ricoverato per una brutta caduta, è stato molte cose: un eccezionale pianista, un improvvisatore di prim'ordine, un insegnante, un compositore, un animatore culturale, un teorico, una di quelle anime inquiete che hanno bisogno di fare, di costruire, di divulgare. Per tutte queste ragioni, scrive ancora Castaldo, può ben essere considerato uno dei personaggi emblematici della musica italiana del Novecento. Su Repubblica c'è anche un aggiornamento di una notizia che abbiamo dato ieri, che ha fatto molto discutere, quella dell'inchino a Palermo nel quartiere Ballarò. Bufera sull'inchino al boss, il vescovo chiede i nomi di tutte le confraternite. Palermo, polemiche dopo l'ultimo maggio con Padrino nel quartiere Ballarò, ricorda Salvo Palazzolo, la procura indaga, la curia ordina controlli sulle prossime processioni, ma ne approfittiamo per darvi in sintesi rapidamente alcune dichiarazioni raccolte da Salvo Palazzolo di Monsignor Michele Pennisi, vescovo di Monreale. I mafiosi sono tornati a cercare visibilità e credibilità sociale, ecco perché partecipano alle processioni con tanto di divisa. Il vescovo di Monreale ha preso i suoi provvedimenti, uno in particolare, quello inviato a tutte le confraternite, in virtù del quale non possono essere accolti nelle confraternite coloro che appartengono ad associazioni di stampo mafiose o ad associazioni più o meno segrete, contrarie ai valori evangelici, e hanno avuto sentenze di condanna per delitti non colposi passati in giudicato. E che cosa è accaduto? Racconta Monsignor Pennisi, è successo in sostanza il finimondo. Alcuni consigli direttivi di confraternite con statuti risalenti all'Ottocento hanno rivendicato la loro autonomia, ho dovuto nominare commissari, e poi ancora, per alcuni presidenti di confraternite l'adesione alle organizzazioni mafiose non rappresentava un ostacolo. Ecco perché ho voluto precisare l'incompatibilità tra l'essere mafioso e la partecipazione alla vita cristiana. La scomunica molto netta fatta da Papa Francesco. L'inchiesta è annunciata dal procuratore di Palermo Francesco Messineo, un episodio inquietante che getta una luce negativa sulla vita dei quartieri. Purtroppo la subcultura mafiosa sopravvive nonostante le operazioni di polizia, qui è il procuratore Messineo che parla, e i carabinieri e i colpi infetti. C'è anche l'intervista al sindaco di Palermo, Leluca Orlando, clan arroganti puntano a creare un nuovo blocco sociale. Sono convinto che la mafia oggi non sia più al potere come lo era negli anni Ottanta, è il sindaco Orlando che parla, non è più nella cornice della città, l'ho detto anche pubblicamente, tra l'altro ieri nell'anniversario, nella commemorazione della morte del consigliere istruttore Rocco Chinnici, ma ho un timore, quello che si crei un blocco sociale che mette insieme mafiosità, leggerezza, indifferenza e disagio sociale, un blocco sociale che per la mafia è linfa vitale e dal quale potrebbe servirsi per tentare di tornare al comando. Adesso abbastanza rapidamente do lettura di alcuni titoli sui quotidiani per dare un'idea di come viene letta la situazione politica nel paese. Europa il primo, in Senato finisce male, contro la riforma solo ostruzionismo. L'editoriale di Stefano Minichini torna nelle vicende complesse dei rapporti tra Partito Democratico e Sinistra Ecologia e Libertà, l'involuzione di Sel, fotocopia di Grillo, e per Stefano Minichini che cosa accade dentro Sinistra Ecologia e Libertà. Il profilo di un partito che voleva interpretare una sinistra di governo è tornato a somigliare ai gruppi extraparlamentari di una volta, che del resto sono la provenienza di alcuni dirigenti, un'entità politica il cui spazio elettorale, stante il Movimento 5 Stelle, è da verificare, ma che appare totalmente inconciliabile con il progetto del PD per l'Italia. Il Fatto Quotidiano, Vietnam Senato, Renzi fa il duro, ma lo salva il canguro, con questa rima, perché con appunto questa tecnica prevista dal regolamento al Senato sono stati cancellati ieri 1.400 emendamenti. C'è però un'intervista importante del Fatto Quotidiano, che vi ricordo è impegnato in un appello in cui sta raccogliendo molte adesioni contro questa ipotesi di riforma costituzionale. L'intervista a Diego Della Valle, l'appello al Quirinale contro i marpioni ricostituenti, riformatori da bar, lasciate in pace la carta di Einaudi, la Costituzione l'hanno scritta ai grandi, è vergognoso farla cambiare dall'ultimo arrivato col gelato in mano. Questa è la sintesi dell'intervista fatta a Diego Della Valle dal Fatto Quotidiano. Siamo noi cittadini a dover decidere come e se cambiarla, i parlamentari vogliamo sceglierli noi, il Presidente del Consiglio pensi ai problemi veri, lavoro, economia, giovani e cultura. Restiamo sul Fatto Quotidiano rapidamente, perché c'è invece un reportage importante. Torniamo ai fatti di Gaza, i bimbi di Gaza, mamma perché ci sparano, l'articolo è di Cosimo Caridi dalla Striscia di Gaza e viene da una chiesa ortodossa guidata dal vescovo Alexios, in cui hanno trovato rifugio appunto tanti bambini che con le loro famiglie cercano di fuggire alle bombe che continuano a colpire Gaza. Prima 600 persone, racconta Caridi, oltre 1.000 persone hanno trovato rifugio nei saloni della parrocchia. Qui accanto c'è una moschea, condividiamo persino un muro. Assieme all'imam abbiamo deciso, l'arcivescovo Alexios che parla, che non potevamo fare altro che aprire le nostre porte. I bambini che hanno appena 6 anni hanno già conosciuto 3 guerre. Come si può crescere bene se circondati solo da morte e odio? Ai bambini è dedicato anche l'editoriale dell'Avvenire, i bimbi uccisi, la giustizia e il futuro, lo sguardo non basta. I morti del Medio Oriente scompaiono velocemente, ricorda Antonella Mariani, dentro la contabilità quotidiana. Fino a ieri oltre 1.200 vittime tra i palestinesi, tra gli israeliani poco meno di 60, oggi si vedrà, purtroppo abbiamo già dato notizia di altre 20 vittime almeno in una scuola dell'ONU colpita dalle bombe. La Striscia di Gaza bombardata, in particolare i fotografi con i videooperatori che devono fare in fretta se vogliono documentare ciò che accade e raccontarlo a tutto il mondo. I bambini avvolti nei loro corti sudari bianchi, scoperto solo il volto, che vengono calati nelle tombe prima del tramonto. C'è un appello che conclude questo editoriale, un appello perché il grido commosso del Papa si trasformi in una richiesta di pace diffusa, perché si fermino le armi. I pacifisti di casa nostra si potrebbero sentire interpellati e invitare a scendere in piazza in massa tantissimi, non per presidiare le ambasciate di Israele agitando cartelloni a loro volta bellicosi, ma per dire semplicemente, ingenuamente, rozzamente anche: basta bambini morti nella guerra. E qui c'è un legame con un editoriale sulla prima pagina del Manifesto di Luciana Castellina, l'ipocrisia dei media embedded e il silenzio del movimento pacifista. Ho preso la penna, scrive Luciana Castellina, solo per il bisogno di una riflessione collettiva sul perché, in protesta con quanto accade a Gaza, sono scesi in piazza a Parigi e a Londra, ma non in Italia. Cosa è accaduto in Italia? Come mai? Anche Luciana Castellina si interroga. Questo silenzio del movimento pacifista. Rapidamente andiamo verso la conclusione delle prime pagine, una brevissima carrellata di titoli dedicati al fisco, all'audizione fatta dalla neodirettrice dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi e alla sua partecipazione a un convegno di Confcommercio. Ha suscitato commenti assai diversi tra loro: il delirio di Lady Fisco, evasione colpa dei cattolici, secondo Libero, il giornale di nuovo che se la prende con le tasse, abbiamo le tasse più alte del mondo, l'allarme di Confcommercio. il Messaggero, che dà invece conto di come sul redditometro si volta pagina, cambia la lotta all'evasione, il piano Orlandi, dichiarazioni precompilate e guerra alle frodi, la guerra alle frodi fiscali, non ci sarà più un ricorso al redditometro, questo ha anticipato la direttrice, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con attentamento presunto. Invece sempre più importanza, banche dati e loro incrocio, e ancora l'Orlandi, la priorità del fisco e la lotta alle grandi frodi, è il titolo scelto dal Sole 24 Ore in prima pagina. Infine Italia Oggi, che annuncia il via per il 7.30 precompilato dall'Agenzia delle Entrate, 20 milioni di invii in arrivo. Bene, si conclude così la lettura delle prime pagine dei giornali. Vi ricordo che dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà il filo diretto con voi ascoltatori.
Enrico Fontana, direttore del quotidiano online Paese Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Enrico Fontana, direttore del quotidiano online Paese Sera, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Bene, prima di ascoltare le vostre telefonate, un'ultima ora, perché abbiamo accennato dalla prima pagina quella sera al maltempo. È scattato un allarme alluvione a Senigallia come il 9 maggio scorso, già allora ci fu una piena molto grave, molto che colpì davvero Senigallia, quindi c'è questo allarme alluvione che è l'ultima ora che vi voglio leggere. E poi vi voglio ricordare stiamo pubblicando sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it, i numerosi SMS che anche questa mattina ci state inviando e che tra poco cominceremo a leggere. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno, sono Giovanna e chiamo da Formia. Senta, io volevo sapere cortesemente le motivazioni dei partiti che hanno presentato tanti emendamenti, e poi volevo sapere gentilmente il parere del giornalista a proposito di questi emendamenti. Vorrei capire un po' di più perché non ci sto capendo granché. Grazie, buona giornata.
Grazie a lei, non è l'unica, posso leggerle qualche brano per capire l'orientamento della forza politica Sinistra Ecologia e Libertà, che di gran lunga ha presentato il maggior numero di emendamenti. L'intervista che è stata fatta oggi a Nichi Vendola e che riguarda appunto il dibattito in corso al Senato. Abbiamo visto crescere, dice Vendola, la possibilità di una mediazione nel mondo virtuale, non in quello reale, le riforme attese, i provvedimenti che dovrebbero cambiare, e c'è tutta la questione dell'eleggibilità dei senatori, poi il tema delle firme che dovrebbero essere raccolte, aumentate in maniera significativa, e che riguardano appunto sia i referendum che le leggi di iniziativa popolare, e una contrarietà ad una costruzione, ad un'architettura di riforma costituzionale profonda. Che cosa sta accadendo? Che questa discussione sui punti di merito, li ho elencati molto sinteticamente, l'eleggibilità dei senatori, l'accesso, la possibilità di accedere agli strumenti referendari o alle leggi di iniziativa popolare in maniera più semplice, i poteri, sui poteri del Senato qualche mediazione è stata raggiunta, questa discussione di merito è rapidamente degenerata, questo si capisce, si può capire da cittadini normali, per cui non si discute più di merito, si è entrati in una dinamica di potere, di forza che esprime il governo e la sua maggioranza, e di strumenti che l'opposizione ha a disposizione, previsti dai regolamenti e dalle norme, il famoso ostruzionismo, che non è una parolaccia, lo ricordo, è una tecnica parlamentare consentita, lecita, e serve alle minoranze per tentare di impedire riforme che non si condividono. Viene un po' lo sconforto pensando al clima che c'è in questo Parlamento, che è alle prese con la revisione di parti sostanziali della nostra Costituzione, e il clima che c'è stato nell'immediato dopoguerra, quando i padri costituenti si sono messi seduti ed erano sicuramente divisi da appunto ideologie che si combattevano apertamente, c'era ancora il muro a Berlino, a voglia, anzi sarebbe arrivato di lì a poco, scusate, il muro di Berlino, insomma c'erano i blocchi contrapposti, ideologie fortemente contrapposte, campagne elettorali sanguinose, ma quando si è trattato di discutere della Costituzione italiana, i padri costituenti hanno trovato un'impostazione diversa, hanno forse vissuto quella riforma con uno spirito diverso. Qua siamo lontani, anni luce, per usare un eufemismo. Poi nel merito ognuno ha le sue opinioni, io faccio il giornalista, cerco di raccontare i fatti e a questi mi attengo. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Sono Andrina Zitelli, la chiamo, sono una veneziana. Volevo un po' agganciare a quanto lei adesso diceva, cioè della capacità o meno che il governo Renzi sta presentando, sempre in maniera sempre un po' più sconcertante per chi l'ha anche sostenuto e votato, rispetto anche dei problemi molto tipici sui quali Renzi ha dichiarato controtendenza. Per esempio facevo riferimento ai due articoli che lei ha citato di Giovanazzi e Settis, che affrontano il problema. Giovanazzi facendo riferimento direttamente alla città di Venezia e Settis alla gestione dei beni culturali. Ora, questo governo che nasceva come assolutamente discontinuo rispetto alle responsabilità di altri che lo hanno preceduto, guardiamo sul Mose, guardiamo sulle grandi navi, eccetera, in realtà poi dichiara discontinuità, ma non fa nulla per perseguirla. Io ho parlato personalmente con Cantone a Venezia e l'ho trovato un molto preparato, serio, però totalmente quasi infantile rispetto alle complessità di questi problemi. C'è un problema come il Mose che ha 30 anni di corruzione alle spalle, di connivenza politica, di trascuratezza riguardo ai segnali tecnici, critici che erano arrivati. Ecco, e l'ho trovato e mi diceva, dice, ma sai, quest'opera va realizzata. Ho detto, ma prima di realizzarla, dico, andiamo a vedere dove ha inciso la corruzione, dove ha inciso, se anche tecnicamente ci sono state delle ferite a questo progetto. Le dico, per esempio, uno dei corrotti o corruttori, perché poi coincidono a dire la verità, dichiara, io dovevo produrre 250.000 euro per ogni paratoia costruita e non so se li ho realizzati questo guadagno illecito, l'ho regolarizzato mettendo più ferro o meno ferro. Allora, che tipo di paratoia è mai questa? In questo senso mi sembra proprio che il governo non c'è.
È un giudizio molto netto, ci si è divisi molto sulle aspettative, i tempi, le risposte. Noi abbiamo, qui mi riferisco all'incarico assunto a cui lei ha fatto riferimento da Raffaele Cantone come presidente dell'autorità anticorruzione. Invito solo a riflettere circa il fatto che la legge che gli dà più poteri ne amplia gli organici è neppure di un mese fa. E, al di là dei tempi di Renzi, c'è una distanza, la misuriamo tutti, tra quello di cui si avverte il bisogno, gli atti concreti, le riforme vere, il cambiamento del paese, l'ho provato ad accennare prima, molte contraddizioni, una grande complessità. C'è anche una questione legata ai tempi. Ecco, noi abbiamo questo curioso atteggiamento, siamo estremamente impazienti nell'attendere questi cambiamenti epocali e poi magari, e qui ci sono alcune mail che questo stato d'animo lo fotografano, ci lasciamo andare poi alla rassegnazione se questi cambiamenti non si determinano esattamente nei tempi stringenti che noi abbiamo previsto. E purtroppo non funziona così. Bisogna avere la pazienza, la tenacia, la forza di impegnarsi giorno dopo giorno nella quotidianità perché i cambiamenti siano autentici. Qui c'è Cristina, ad esempio, che dice con un SMS: gli italiani tacciono su tutto, non solo i pacifisti, ma pure gli ecologisti, i costituzionalisti, non si protesta più, cancellano i nostri diritti e noi non protestiamo più. Antonio, ancora, 20 anni di berlusconismo hanno distrutto ogni ideale, i giovani sono ignoranti, gli adulti come me sono stanchi. E poi inoltre, se Obama non ne può più di Netanyahu, vuol dire che non c'è più niente da fare con l'attuale governo israeliano, e questa è un'ipotesi per cui verrebbero meno le manifestazioni pacifiste. E ne potrei citare anche altre di SMS che danno questi dati di scoramento. Bisogna essere, secondo me, giustamente critici quando le risposte non arrivano rapidamente come ci sarebbe bisogno, ma avere anche la consapevolezza che per cambiare un paese, per cambiare il nostro modo di vivere, la nostra cultura, quella mafiosità diffusa anche di cui abbiamo fatto cenno prima, ci vuole del tempo e il tempo pretende impegno quotidiano. Pronto, buongiorno.
Buongiorno a lei, sono Mauro, telefono da Senigallia. Ho sentito prima una notizia su circa, questa notte è deluviato nella mia città, ma sì, oggi, adesso ora c'è uno splendido sole.
Oh, viva Dio, la ringrazio, perché ho letto semplicemente un'ultima ora di televideo, mi sono limitato a dare conto di una notizia. Se sì, c'è il sole a Senigallia, bene.
Deluviato, questa notte
lo so, c'è il rischio di una piena della Misa, del Misa, questo le dico quello che è ora come tutto accennato.
Viviamo purtroppo con grande apprensione, perché dopo quello che è successo l'altra volta, ha messo in ginocchio agricoltura, città, tutto praticamente, ci ha devastato. Questo. E invece mi ha telefonata questa mane, e per quello oggi mi recherò in edicola, come sempre, a comprare l'unità, la comprerò, sfoglierò pagina per pagina, leggerò quelle righe che non ci sono purtroppo, e ricorderò che mancherà un pezzo di cultura, la cultura della sinistra, la cultura degli operai, degli oppressi, dei deboli. Io per tanti anni nel mio piccolo borgo, perché io vivo in un borgo, si chiama Montignano, e diffondevamo 50 unità nel 1975, i giovani passavano casa per casa, interloquivano con la gente, parlavano con la gente, e quindi mancherà veramente qualcosa, ma qualcosa che, ripeto, ne parlo con tanta emozione, con un nodo alla gola questa mattina. Veramente credo che dopo la chiusura di Paese Sera, che poi lei sa benissimo, il Benelux e tutta questa roba qui, ci mancherà qualcosa. Non riesco più a dire altro, perché veramente la cultura italiana perde un tassello, un pezzo importante veramente. La ringrazio per avermi ascoltato, buona giornata.
Grazie a lei. Ho già accennato proprio all'inizio di questa settimana la sospensione delle pubblicazioni, ahimè, di paesesera.it, anche qui per ragioni economiche, ma voglio restare su questa definizione, la sospensione, perché di questo stiamo parlando dal 1° di agosto anche per l'unità, e l'auspicio, l'augurio che faccio, che rinnovo ai colleghi giornalisti e giornaliste dell'unità e ai redattori di Paese Sera, è che questi giornali riescano a trovare le condizioni economiche e l'interesse necessario per tornare in edicola. Giornali che chiudono è davvero un pezzo di cultura, di informazione che viene meno. Oddio mio, non è che uno debba esistere per forza, magari lo fa male il giornale, non vanno bene le vendite, quindi paga pegno da questo punto di vista. Però, insomma, sappiamo pure che misurarsi nel mondo dell'informazione oggi è assai complicato e difficile, e che l'informazione è un bene comune che andrebbe tutelato e difeso. E quindi mi auguro davvero che per questi giornali, per l'Unità Oggi e per Paese Sera possano arrivare presto risposte positive. Rispondo rapidissimamente ad alcuni degli sms che stanno arrivando. Mi sono corretto in diretta, però giustamente gli ascoltatori mi hanno ripreso sulla Costituzione e il Muro di Berlino. Sì, l'ho detto subito, è del 61 la data di inizio della Costituzione del Muro di Berlino, la Costituzione italiana è un po' prima, per fortuna. Ci sono però invece delle questioni di sostanza che riguardano sempre il dibattito in Parlamento, molti sms oggi su questo tema. Primo sms: come si fa ad accusare Selle di estremismo quando sta esercitando una strategia prevista dalla Costituzione? Si rivede un'azione degna di sinistra, degna di questo nome, questo Antonio da Pescara. Invece, disegno completamente opposto, il commento di Anna Maria, che ha seguito il dibattito al Senato sull'emendamento 1.28, mi è sembrato molto capzioso lo smembramento degli emendamenti, ritirato dopo 3 ore e mezza. L'impressione è che sia ostruzionismo demenziale. Ancora un altro sms, l'ultimo che leggo prima della prossima telefonata, di un nostro ascoltatore: c'è una sostanziale differenza tra vecchi costituenti e nuovi. Nella fila di questi quest'ultimi si trovano pregiudicati, inquisiti e soggetti che dicono una cosa e ne fanno l'opposto, che riforme possono fare, che autorevolezza hanno, come possono risolvere la mafiosità da lei citata, tre commenti che fotografano anche un certo clima di confusione che non sta soltanto al Senato, ecco, nelle sedi istituzionali, ma che attraversa il Paese. Insomma, approcciare, lo ripeto, riforme costituzionali, che è la carta comune che dovrebbe unire tutti i cittadini, in questo clima mi sembra una operazione piuttosto azzardata e anche abbastanza rischiosa. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno. Sono Marco Lacolla, telefono da Ragusa. Allora, io volevo intervenire sulla notizia che riguarda una possibile una tragedia che si stava per svolgere sul Monte Bianco. Cioè, un padre ha portato sì. Suoi figli a scalare il Monte Bianco e durante questa scalata i due figli minorenni hanno rischiato di precipitare perché è ceduto un attimo la neve sulla quale si trovavano con gli sci. E naturalmente questa notizia è apparsa poi sui giornali dicendo come il padre ha filmato i figli che stavano cadendo, insomma, come se il padre avesse subordinato la sicurezza dei propri figli al fatto che doveva riprenderli. C'è stato questo scandalo, anche il sindaco, non so di quale comune della zona, ha criticato questa situazione. Ma questo dimostra che molti che scrivono non sono al corrente di cosa succede in queste situazioni. Cioè, normalmente chi fa queste imprese monta una telecamera sul proprio casco. Io ce l'ho già da quasi 4 anni, la uso per andare in bicicletta, per l'uso per quando scivo, eccetera. Cioè, con questa telecamera riprendo quello che vedo mentre scendo, mentre pedalo, eccetera. Quindi questo padre aveva la telecamera. Sicuramente al 99,9%, certo però succede così normalmente. Quindi lui cosa ha fatto? Allora la telecamera, così mentre i figli stavano per cadere, poi non sono caduti per fortuna, hanno ceduto un attimo la neve, si vede nel filmato su YouTube. E ha ceduto la neve e poi subito si sono fermati, no? Per cui, e lui ha ripreso questa scena e poi l'ha messa su YouTube. Quindi è il modo di raccontare la notizia che non mi piace, cioè quasi quasi che se volesse subordinare la paura per la colpità dei propri figli al fatto che bisogna riprenderli, assolutamente fare una ripresa che poi deve essere pubblicata. Cioè, questo è il punto che volevo sottolineare, insomma.
Ha fatto bene,
grazie per la sua risposta. Grazie.
Grazie a lei, ha fatto bene ad offrirci quest'altro punto di vista. Io mi sono limitato a dare conto di una cronaca e di un titolo sulla prima pagina della stampa, ma vedete l'esperienza di chi queste realtà le vive. Che ci aiuta magari a leggerle in una maniera diversa. Certo, sarà stato lo scampato pericolo a fa un po' impressione vedere queste immagini del momento in cui la slavina sta per travolgere questi due ragazzi e poi l'idea che questo possa diventare appunto un video che diventa, ecco, esibito come qualcosa da diffondere in televisione, su YouTube, insomma ci si monta su una celebrità, un'attenzione da parte dei media, ma saremo noi che forse ragioniamo con uno sguardo vecchio, antico, è probabile che sia così, quasi certo che sia così, forse anch'io ho affrontato la lettura di questa notizia con uno sguardo antico, è proprio l'informazione che cambia, quindi si producono notizie e informazioni che hanno per protagonisti diretti interessati e accettiamo questa versione che assolve il genitore americano che ha scampato il pericolo dei figli, ha detto c'ho per le mani un video che può essere interessante, lo metto su YouTube, arriva la televisione americana e ci costruisce una trasmissione. Vabbè, prendiamola con il lato positivo, bene così. Accennavo a tanti sms che stanno arrivando e che commentano anche articoli editoriali, uno ve la voglio leggere, di Daniele: in Italia ci sono state moltissime manifestazioni dei movimenti per la pace in Palestina, 5.000 a Roma, 2.000 a Napoli, la pagina di Vittorio Arrigoni è una buona fonte, sottolinea Daniele, questo per mettere un po' di coraggio. E poi ancora altri sms, questo sulla legge del Piemonte che abbiamo commentato dalla prima pagina della stampa, questa legge del Piemonte sul diritto di veto della scuola privata, sull'apertura delle materne pubbliche è un abominio incostituzionale, questo è Giorgio da Roma, perché i bravi ragazzi della sinistra così attenti ai diritti delle loro poltrone in Senato Vedete, si usa tutto ormai per far polemica. Non fanno casino quando essere calpestati sono i diritti di tutti i cittadini. Abbiamo letto la notizia, è probabile che questa cosa sia destinata a crescere, perché anche a noi, anche a me sembra che abbia qualche profilo di incostituzionalità. E poi ancora una domanda, un SMS precedente che fa riferimento invece all'agricoltura, alla differenza che c'è tra i prezzi ridicoli che vengono pagati per i prodotti agricoli e quelli che paghiamo come consumatori quando li acquistiamo. Come fa a stare in piedi l'agricoltura in questa maniera? C'è tanta speculazione, tanta intermediazione anche illegale lungo la filiera dell'agricoltura e bisognerebbe metterci un po' più di testa e di attenzione. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, sono Lucia da Roma.
Sì, l'ascolto.
È una domanda molto semplice. Perché Renzi impone uno scontro sulle riforme costituzionali spacciandole come salvifiche per una crisi economica senza che per questa venga presa alcuna iniziativa sostanziale? Io vedo un'unica ipotesi, quella di andare a Bruxelles e dire posso infliggere lacrime e sangue perché ho blindato il potere con riforme costituzionali e riforma elettorale che, come quella già bocciata dalla Corte Costituzionale, non si attiene ai dettati della Carta, mi riferisco ovviamente alla rappresentanza e al premio di maggioranza. Tutto questo, fra l'altro, con una maggioranza di governo formata da poco più del 50% degli elettori che sono andati a votare, queste le ultime politiche. Spaccia un 40% con una percentuale di votanti ancora inferiore, tanto che il suo 40% attuale non arriva a quanto è arrivato a suo tempo il PC nei tempi migliori, quindi tutta una serie di mistificazioni, e nessuno spiega che il dibattito parlamentare è già inficiato da regolamenti interni approvati senza rispettare i dettati della Carta. Sono regolamenti che, proprio perché interni, hanno potuto bypassare le leggi fondamentali, ed è sulla base di questo che stanno portando avanti un dibattito veramente non so come definirlo. Tutto questo, fra l'altro, con un continuo attacco all'opposizione fondata sulla denigrazione. E qui ci vedo addirittura, non lo so, dai miei studi, veramente il germe del fascismo. Nessuno è informato del dissenso. Stasera c'è una manifestazione a Roma, c'è una fiaccolata dal Pantheon a Piazza delle Cinque Lune alle 18:30, dove dalle 19 alle 21 c'è un presidio organizzato dall'Altra Europa. Nessuno sa niente. Nel ecco, silenzio più assoluto.
Ecco, lei ha avuto modo di poterlo comunicare qui grazie a Prima Pagina, da Radio 3 in diretta, quindi diamo conto di questa manifestazione, di questa iniziativa. Guardi, devo dire, io ho qualche perplessità, cioè il dibattito al Senato è stato trasmesso in diretta continuativamente su canali televisivi, i giornali, le prime pagine sono pieni di notizie che danno conto delle posizioni dell'uno e dell'altro, dello scontro che c'è nelle aule, delle questioni regolamentari a cui lei fa riferimento. Ci sono persone, penso al Presidente del Senato in particolare, che è impegnato in questo momento in una difficilissima gestione d'aula, che vengono attaccate e criticate perché danno il voto segreto quando la maggioranza non vuole, oppure perché applicano il regolamento in maniera che scontenta l'opposizione. E questo, per la mia piccola esperienza, già il fatto che una persona sia attaccata da una parte e dall'altra quando ha un ruolo di garanzia significa che forse lo sta esercitando come deve. Io non ho timori sulla tenuta della democrazia nel nostro paese, lo dico con assoluta franchezza, perché è fatta di tante cose, di libertà dei cittadini, di libertà di voto, di accesso all'informazione. Abbiamo appena assolto sostanzialmente quel genitore americano che ha usato la propria telecamera per trasmettere un fatto di cronaca. Possiamo informarci in mille modi, veramente io non ho timori per la nostra democrazia, l'ho già detto prima e lo ripeto, non credo che questo clima sia utile per fare riforme costituzionali. Ecco, qui uno si dovrebbe fermare un attimo e a dire ok, che cosa possiamo fare per creare un clima nel paese e quindi anche in Parlamento o viceversa che aiuti, faciliti i cittadini a capirci qualcosa di più. Fatica anch'io, io ho provato a seguire il dibattito parlamentare sugli emendamenti e lo scorporo degli emendamenti e i voti scorporati, una roba impraticabile, insomma, ecco, non degna, tra virgolette, di un dibattito sulla riforma della Costituzione. Questo invece mi preoccupa molto. Tutto quello che si può fare perché questo dibattito torni ad essere un dibattito di merito e di sostanza ci aiuterà a trovare le soluzioni di cui abbiamo bisogno. Perché una cosa credo che siano tutti d'accordo, maggioranza e opposizione, cittadini di qualunque orientamento politico, come quelli che continuano a mandarci SMS rappresentando appunto questa diversità d'opinione, viva Dio, come è giusto che sia, finalmente abbiamo un'opposizione, Maria, viva Selle, viva 5 Stelle, e altri invece che fanno riferimento a quanto valgono i voti, 11 milioni di italiani che hanno votato per il PD all'Europea, forse valgono più di 7 senatori di Sinistra Ecologia e Libertà, insomma ce n'è di tutto di più, ripeto, tutto quello che occorre e che è necessario fare perché il clima sulla riforma della Costituzione cambi, ci aiuterà a cambiare in meglio il nostro paese. Non mi sembra che ci sia tanta aria in questa direzione, ma insomma speriamo che l'estate porti buon consiglio. Pronto, buongiorno.
Buongiorno. Carolda Belluno, Liliana mi chiamo.
Prego.
Ecco, io volevo chiedere se i giornalisti, oltre che interessarsi di politica nazionale e internazionale, potessero fare delle inchieste o segnalare i disservizi che i cittadini quotidianamente subiscono da parte dello Stato. Io faccio un mio esempio. Ad esempio, attraverso la legge 104 io ho fatto una domanda di pensione all'INPS. Da mesi mi recco presso gli uffici dell'INPS e l'INPS non sa darmi nessuna risposta. Secondo me, invece, lo Stato dovrebbe dare delle risposte ai cittadini, perché è un contributo di responsabilità e di giustizia e è un dovere democratico che può arginare un sistema di possibili abusi e privilegi. Quindi, secondo me, proprio per far funzionare meglio le cose, lo Stato dovrebbe essere più vicino ai cittadini e i giornalisti fare anche delle inchieste semplici, pratiche.
Guardi, sono completamente d'accordo, è una delle cose che si cerca di fare soprattutto nelle cronache locali e non solo, per restituire anche a questo nostro mestiere un senso un po' più autentico, ecco, di una professione che non è proprio come tutte le altre, perché il giornalista deve dedicarsi a quello che lei ha descritto raccontandoci questo fatto specifico, no? A raccontare quello che accade nella vita reale di tutti i giorni per chiedere conto a chi ha il potere politico, istituzionale e quant'altro, la responsabilità per rispondere, per cambiare dove è necessario cambiare, per indagare quando si deve indagare, insomma per fare il proprio dovere. Questa è una visione forse antica, l'ho già detto prima che forse sarà un po' all'antica come giornalista anche nella valutazione delle notizie, ma io penso che sia il cuore del nostro mestiere e che ci sia qualcosa che non va anche nel modo con cui noi giornalisti approcciamo la realtà e forse riflessione che dovremmo fare molto approfondita. Io nella mia esperienza personale voglio citare soltanto questo piccolo aneddoto, insomma da giornalista mi è capitato di leggere settimanali stranieri, in particolare francesi, in cui l'equivalente delle paginate intere che si dedicano in Italia agli insulti dell'uno e alle risposte dell'altro, al chiacchiericcio politico e retroscena politici viene liquidato in righe 7. Perché il settimanale, il quotidiano e quant'altro fanno le inchieste di cui lei ha appena parlato. Io questa sproporzione nei giornali italiani tra l'attenzione alla politica eccessiva, e anche perché poi non succede quasi mai nulla di reale, di sostanziale, e la vita, l'economia, la vita dei cittadini tutti i giorni, la noto, la osservo e abbiamo cercato anche con Paese Sera di raccontare proprio Roma partendo invece dai territori, dai cittadini, dalle associazioni, dai comitati, anche per restituire la dimensione esatta della proporzione che c'è nella vita di tutti i giorni tra i problemi che dobbiamo affrontare e i problemi che si discutono e le questioni che accadono nei palazzi della politica. Continuano ad arrivare SMS, uno ci ricorda Ma tra l'altro la vicenda della Siria, Luisa lo fa in maniera, diciamo, polemica, ma mi offre il destro proprio per tornare a parlare di Siria. 1000 morti a Gaza, perché fanno più notizia di 160.000 in Siria? Forse perché ci sono di mezzo gli ebrei, il solito antisemitismo, cioè questa asimmetria nell'informazione. Lo accennava anche prima nella lettura dell'editoriale dell'Avvenire. In realtà ormai, ecco, una guerra drammatica, una guerra civile drammatica come la Siria è già scomparsa dalle cronache dei giornali, non se ne parla più, ma lo stesso sta accadendo per la guerra civile in Ucraina, se ne parla sempre meno, vengono inghiottite queste notizie da altre notizie che attirano per altri motivi la nostra attenzione. Abbiamo parlato ieri della Siria pensando appunto alla situazione in quel paese così drammatica. Ancora un altro riferimento agli SMS che ci arrivano, perché questa vicenda che ho letto in prima pagina stampa sta incuriosendo diversi ascoltatori. Un altro punto di vista ancora, e anche questo è interessante rispetto a quelle famose riprese: il punto è portare i figli in zona di pericolo, non se li ha filmati, è un nostro ascoltatore, cercare il record tramite i figli. Questo è Giorgio, e ha ragione anche lui, perché scavando nella notizia si scopre che tutto nasce dalla intenzione di questo genitore di percorrere la via reale per raggiungere il bianco con il più giovane alpinista della storia, il figlio. Quindi un pezzettino di verità in più. Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Sì,
l'ascolto. Sì, la sento benissimo.
Bene, Mariella D'Ascoli di Genova. Senta, direttore, io vorrei chiedere, soddisfare una mia curiosità. Io sono una lettrice dell'Unità.
Sì.
E non perché ideologicamente io sia attestata su quelle posizioni, anzi, il contrario preciso, ma proprio per questo motivo leggo l'Unità, perché voglio confrontarmi con la mia opposizione. Perché se leggo sempre i giornali che la pensano come me, io non cresco mai politicamente, storicamente, ideologicamente, eccetera. Quindi mi piace leggere l'Unità. Adesso purtroppo questo giornale è in via di chiusura. Io la domanda che faccio è questa: come mai un giornale storico, importante come l'Unità, deve chiudere quando altri giornali, faccio un esempio, relativamente più recenti, relativamente sempre, tipo per esempio, se posso fare il nome, insomma, il Foglio, reggono invece? Non vorrei che mi si rispondesse perché dipende dai finanziamenti, perché non credo che non si possano trovare finanziamenti, cioè persone disposte a finanziare l'Unità. Quindi io vorrei sapere il motivo. Ecco.
Guardi, intanto l'inizio della sua telefonata mi ha portato a rileggere la prima pagina del giornale, era una notizia che volevo darvi, nella fretta magari mi era sfuggita, perché vale esattamente nel senso da lei indicato, perché proprio il giornale scrive oggi in prima pagina: prima comunista, poi anticav, anticavaliere, ma l'Unità mancherà a tutti. Tutto il giornale di Gramsci e Paolo Granzotto, che scrive: il 1 aprile cesserà le pubblicazioni, dopo 90 anni esatti si chiude la storia dell'Unità, il giornale comunista fondato da Antonio Gramsci. Con un comunicato il comitato di direzione ha annunciato la fine, e anche se per decenni è stato un foglio antiliberale, financo stalinista, scrive Granzotto, e poi anti-berlusconiano, oggi è un momento triste per tutta l'editoria. Perché? Ma guardi, la prima risposta può essere molto banale, mi rendo conto, ma ha anche un fondo di verità, perché evidentemente sono prodotti editoriali che sono stati pensati e realizzati con un rapporto tra ricavi e costi che ne mantiene i bilanci in equilibrio, qualunque sia l'origine dei ricavi, perché c'è un tema legato all'equilibrio tra ricavi e costi. Ma questo attiene a tutta l'informazione in Italia, perché ci sono crisi che si vedono e portano alla chiusura dei giornali, come nel caso dell'Unità o nel piccolo di Paese Sera, e crisi che non si vedono, ma che portano ai prepensionamenti di tantissimi giornalisti, perché crollano i fatturati pubblicitari e quindi crollano i ricavi che sono legati al mercato, alla crisi economica che c'è, al taglio degli investimenti in pubblicità, c'è un equilibrio difficile. Poi penso ci sia anche una questione culturale, e questo forse è un po' più profondo come ragionamento e come riflessione. Ci si sta via via disabituando all'acquisto e alla lettura dei quotidiani cartacei. Tra i giovani questi dati sono clamorosi, perché appunto c'è un accesso all'informazione radicalmente diverso. Non credo che ci siano ragioni legate, e poi c'è anche l'incapacità magari di chi amministra l'uno piuttosto che l'altro. Siamo nell'ambito delle attività d'impresa, quindi valgono anche le qualità delle persone, ma quella riflessione culturale sul valore dell'informazione, sul valore dei giornali, sul ruolo dell'informazione stampata e non come caposaldo della democrazia in Italia, questa riflessione ancora non l'abbiamo cominciata davvero. Questa è l'idea che mi sono fatto. Si discute, ci si è accapigliati sui finanziamenti pubblici, la stampa di partito e quant'altro. Proviamo a mettere al centro il valore dell'informazione come un bene comune che deve essere tutelato e difeso, perché è un requisito di base della democrazia. Ho accennato che in altri paesi, penso agli Stati Uniti in particolare, questo dibattito è molto diffuso, come ha ricordato anche un collega, Enrico Pedemonte, in un bel libro uscito nel 2009 sulla morte e resurrezione dei giornali, un libro d'inchiesta proprio su questi temi così profondi. Questa telefonata, purtroppo, questa telefonata riapre un tema. Tra l'altro questo libro è stato segnalato, lo trovate segnalato sul sito di Prima Pagina, ve lo consiglio come lettura proprio, non faccio pubblicità a fini privati, ecco. È un collega giornalista che ha indagato a lungo negli Stati Uniti queste dinamiche. In Italia se ne parla poco, viva Dio, parliamone un po' di più, anche se è molto triste farlo quando chiudono i giornali. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, sono Giovanni, chiamo dalla provincia di Varese. Una battuta su quello che dicevate prima, ci sono anche le squadre di calcio che stanno chiudendo per mancanza di finanziamenti, di sponsor e di altre cose, con altre vie, ma comunque ecco, sta succedendo anche questo. Quello che invece volevo dire, mi riprendo la sua battuta che ha detto la telefonata precedente, non questa, dove oggettivamente sta facendo presente che in questo momento non c'è il clima oggettivo per fare delle riforme costituzionali che debbano mettere le basi per il futuro del paese, quindi che devono regolare quello che è la nostra vita, diciamo, politica. E sulla base di questo io dico che subito prima ancora del governo Letta io ho fatto presente che bisognava fare, visto che si parla del governo del Presidente, il Presidente della Repubblica è stato eletto a Camere Unite, e in questo momento credo che sia questo il momento per dire che devono legiferare proprio per velocizzare questo passaggio, se vogliamo così, doloroso o complicato della nostra Repubblica, a Camere Unite, perché così facendo, essendo appunto che bisogna fare le riforme costituzionali, si ragionerebbe in maniera sia al Senato che alla Camera, in maniera se vogliamo più democratica o più che cosa più, che invece così si sembra che per forza della formula dei regolamenti si evita di fare le regole, perché credo che in Italia ci siano troppi regolamenti che impediscono, vediamo se vogliamo. Mi ricordo sempre il libro di Dino Buzzati, il deserto dei Tartari, dove il capitano partito con tanti buoni propositi alla fine si è ridotto alle ridotte. Quindi ecco, credo che questo sia il problema di fondo. Evitare di fare queste cose e avere la possibilità di legiferare o comunque di governare in questo periodo a Camere Unite, proprio perché c'è il governo del Presidente. Letta, o comunque se vogliamo Renzi, si è voluto arroccare adesso il problema di dire che è un governo politico perché ha vinto le europee, ma sono un'altra cosa. In questo momento c'è un governo che a mio avviso è così tecnico-politico.
Guardi, la sua proposta è molto chiara, vorrei lasciare spazio davvero per poco tempo ad un'ultima telefonata, le rispondo in maniera telegrafica. Io penso ci sia bisogno di un'iniziativa forte, politica e istituzionale che fermi le bocce un attimo e rimetta il Parlamento nelle condizioni dignitose per affrontare una riforma costituzionale. Quale sia, non lo so, ma un'iniziativa serve. Così andare avanti così mi sembra veramente complicato. Pronto, l'ultima telefonata, prego.
Buongiorno, sono Francesca Romana, chiamo da Roma. Io lavoro in un ateneo romano dove si stanno svolgendo in questi giorni le prove dei TFA, tirocinio formativo attivo, che sono le prove che permettono agli insegnanti di acquisire l'abilitazione. E sono prove che si stanno svolgendo con estremo rigore, questo mi fa molto piacere, non c'è alcuna possibilità di interferire, di aiutare i candidati, eccetera, ma quello che io vorrei denunciare, vorrei che la stampa se ne occupasse, è lo spreco vergognoso di carta che si fa per questa prova, che senza alcuna difficoltà si potrebbe fare in maniera elettronica, perché almeno il test di accesso si fa su un modulo ottico che poi viene letto da un computer. E io dico soltanto che ci sono, mi sembra, 46.000 iscritti a queste prove. Ogni iscritto riceve un plico che contiene una decina di fogli, che poi ogni giorno ovviamente vengono raccolti, riportati al commissariato, poi andranno a Bologna, eccetera, ma sono quintali, quintali, quintali di carta di cui si potrebbe fare a meno, e che non solo sono uno spreco economico, ma anche dal punto di vista ecologico sono veramente inaccettabili.
Mi sembra una proposta intelligente, scommetto che non è neppure riciclata la carta, quindi il consumo e lo spreco probabilmente sarà doppio. Vedete le piccole idee, le piccole proposte, questo approccio positivo. Grazie davvero per questa segnalazione di una persona che sta partecipando ad una prova, non si preoccupa, ne riconosce pienamente la legittimità, non si preoccupa di chissà quali astruserie, ma concretamente, cortesemente, evitiamo di sprecare carta. Questo è l'approccio che magari ci aiuterebbe dal piccolo al grande a cambiare davvero, ne sono profondamente convinto. Io vi ricordo che dopo il GR3 c'è pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, alle 10 tutta la città ne parla con il tema del giorno che sarà scelto proprio da voi ascoltatori con le vostre telefonate. Continuate a seguirci sul sito di Prima Pagina, sulla nostra pagina Facebook. Si conclude così questa nostra mattinata insieme e vi do appuntamento per domani mattina alle 7:15 con Prima Pagina, sempre su Radio 3.
Enrico Fontana, direttore del quotidiano online Paese Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.